E buongiorno a tutti dalla redazione di Radio Popolare, sono le 7, anche se chiaramente ci sentiamo tutti addosso il fatto che siano le 6 del mattino, io in testa, io che nella fattispecie sono Carlo Centemeri e siamo qua in diretta per l'apertura musicale classica, come ogni domenica. Come sempre appunto siamo in diretta, quindi sms, telegram e whatsapp al 331-6214013 oppure email a diretta@popolarenetwork.it. E la domanda è sempre questa: mattina, che cosa ci fate svegli se avete dovuto svegliarvi per forza nonostante il cambio dell'ora? Ovviamente la domanda non la facciamo a chi sta ancora dormendo, perché non ci sta ovviamente ascoltando, ma appunto per quale motivo siete già svegli e operativi a quest'ora del mattino di questa domenica? Intanto cominciamo con un po' di musichette allegre, perché oggi ci sono un sacco di ricorrenze, un sacco di cose che ci danno un sacco di ispirazioni per parlare di musica oggi.
Thank you.
E si comincia stamattina con Piotr Ilyich Tchaikovsky e questa è la polonese del terzo atto dell'Eugenio Onegin, la sua opera probabilmente più famosa tra le sue produzioni liriche, che appunto oggi veniva presentata per la prima volta nella storia al pubblico il 29 di marzo del 1879. Presentato per la prima volta in questa data a Mosca, e vabbè, Eugenio Onegin, che poi è basato, questo lo sappiamo un po' tutti quanti, su un romanzo di Pushkin. Fatto sta che il giorno del 29 di marzo succedono un bel po' di cose nell'ambito della storia, e un'altra cosa piuttosto interessante è il debutto concertistico di uno di quei personaggi, come potremmo dire, destinati a far parlare di sé. Allora, il signore di cui stiamo parlando, e siamo in questo caso un po' prima rispetto alla data di Tchaikovsky, fa questo suo concerto di debutto a 24 anni nel 1795 e suona una sua composizione. In realtà non è molto chiaro dalla storia che cosa abbia ascoltato, nel senso che cosa abbia, scusate, suonato, nel senso che un'ipotesi è che abbia suonato il finale di un suo concerto, l'altra che abbia il finale che abbia suonato un suo concerto, l'altra che abbia suonato un altro suo concerto, dei vari concerti del pianoforte, orchestra e orchestra che ha scritto, perché appunto dalle cronache si sa che suonò un concerto appena concluso, composto, eccetera, ma dato che la numerazione dei medesimi concerti comincia dopo, quando vengono pubblicati, all'epoca non lo erano ancora, non è chiaro se sia il finale del primo o il finale del secondo concerto. Di che cosa stiamo parlando?
Thank you.
il finale del secondo concerto per pianoforte e orchestra di Ludwig van Beethoven, questi gli applausi da questa esecuzione che era un live di Marta Argerich, che abbiamo anche visto a Milano un paio di settimane fa in questa occasione in compagnia di Claudio Abbado. Il live era al Comunale di Febbraio, al di Ferrara, con l'orchestra Mahler, e appunto questa data segna il debutto di Beethoven il 29 di marzo come esecutore pubblico, nel senso che chiaramente Beethoven, che aveva 24 anni, aveva già un'attività che durava da tempo, ma era un pianista che era stato noto e assolutamente stimato nei salotti, nei circoli privati. Ecco, la data odierna è la data del suo primo concerto pubblico, un concerto di beneficenza, tra l'altro, come spesso tra l'altro gli capiterà, a beneficio di vedove e orfani. E in questa occasione Beethoven appunto presenta un suo concerto per pianoforte e orchestra appena completato, dato che però la pubblicazione dei suoi concerti comincerà alcuni anni dopo, siamo intorno al 1800-1801, il fatto che all'epoca il concerto da lui appena completato fosse il secondo oppure il primo non è assolutamente chiaro oggi, le fonti sono molto divergenti ed è piuttosto appunto curiosa questa particolarità. Noi adesso abbiamo ascoltato il finale del secondo, perché il finale del primo ve l'ho fatto ascoltare due o tre volte nelle settimane passate, è una delle mie grandi passioni, e appunto tra l'altro appunto il primo l'ha suonato anche appunto l'Argerich qualche settimana fa dal Vermeer, per quel famoso concerto che avrebbe dovuto essere in conservatorio se i nostri zelantissimi uffici comunali non avessero deciso che per la mancanza di un documento era necessario chiudere tutte le sale del conservatorio. Ma vabbè, poi mi dicono che sono polemico e non andrò avanti in questa direzione. Mi fa notare tra l'altro un ascoltatore, ma chiaramente è un nostro ascoltatore adorabilmente beethoveniano, che chiaramente è molto attento a queste cose, che nella stessa data, ma questo ovviamente eravamo pronti a raccontarvelo, comunque avviene anche un'altra cosa importante, perché nel 1827, quindi siamo 32 anni dopo, Beethoven, che è passato dall'essere giovane promettente all'essere leggenda della musica in tutta Europa, muore il 26 di marzo del 1827 e il 29 marzo, quindi questa stessa data, viene appunto celebrato il funerale di Beethoven il 29 marzo 1827. Quindi questa cosa che è curiosa è appunto come il 29 marzo ricorra un po' in questo inizio e fine della sua carriera. Questo è appunto parlavamo appunto di Beethoven questa mattina. Nel frattempo, tornando a parlare di ora legale e appunto cosa che appunto continuo a chiedere a voi: cosa ci fate svegli stamattina a quest'ora e soprattutto in che condizioni siete? La prima a rispondere questa mattina è Mari, che dice: odio l'ora legale, mi rimbambisce per giorni. E vabbè ragazzi, è come un jet lag che ci becchiamo un po' tutti quanti addosso. E io devo dire che ieri sera ho anche fatto il bravo, che sono pure andato a dormire presto, quindi teoricamente dovevo anche essere un attimino più sveglio di quanto non sia stamattina, ma si vede che è congenito e il rimbambimento mattutino questa mattina è solamente amplificato. Ah, santa pace! Allora, intanto continuate a dirci appunto sensazioni al risveglio di questa mattina, ma soprattutto che cosa diavolo ci fate svegli. Allora, altro personaggino che è legato alla data di oggi, un personaggio estremamente interessante, è un organista, oggi passato un po' in... non viene più molto ascoltato, molto conosciuto oggi, ebbe la sua enorme fama discografica soprattutto negli anni 60 e 70, anche se in realtà la sua carriera discografica durava fino dagli anni 30. Veniva spesso definito l'organista preferito d'America, anche se lui in realtà era inglese, ma diciamo che fu una delle stelle della CBS, della Columbia Records, registrando un po' con tutti, un po' in un'epoca nella quale appunto la Columbia produceva tantissimi dischi nel mondo della musica classica. E questo personaggio, che era Edward Power Biggs, fece un po' di tutto, fece cose estremamente sperimentali, tipo dischi fatti in Europa su strumenti originali, cosa che per l'epoca, siamo a metà degli anni 60, era piuttosto insolita come scelta. Registrò tantissima musica, principalmente Bach, Handel, ma si spinse anche alla sonata di Reibke, che registrò almeno due volte, lavorò con diverse orchestre su un po' i pezzi più importanti per organo orchestra, come non so, la Sinfonia di Saint-Saëns, il concerto di Copland, il concerto di Poulenc, cioè un po' tutte queste cose. Ma tra le altre cose, diciamo, tra le cose più curiose che fece Edward Power Biggs, ci fu la realizzazione di due o tre dischi al clavicembalo a pedali, strumento del quale si era un po' ipotizzata l'esistenza a livello un po' abbastanza ampio in quel periodo. Lui se ne fece costruire uno perché l'idea era che si trattasse dello strumento con cui scrivevano autori come Bach, ma non solo lui, nel momento in cui chiaramente dovevano studiare da casa o scrivere da casa. E Power Biggs, oltre a un curiosissimo disco di ragtime di Scott Joplin fatti al clavicembalo, divertente per carità, ma niente di particolarmente rilevante, sicuramente più interessante il disco che ne fece Elizabeth Chainaka un po' di anni dopo per Audivi, ma le cose interessanti che fece sul cembalo Power Biggs furono dedicate a Bach, due dischi, uno dedicato a vari pezzi sciolti, quindi la passacaglia, la solita toccata e fuga eccetera eccetera, e un altro disco con invece le sei trio sonate per organo. Il finale della seconda trio sonata di Johann Sebastian Bach, tutti quanti l'avrete conosciuta per organo, molto probabilmente questo è un brano che nasce per clavicembalo, addirittura per clavicordo a pedali, ci sono varie ipotesi, e uno dei primi appunto a portare questa idea, cioè di eseguirla sul clavicembalo e non su un organo, fu esattamente Edward Power Bix su questa sua registrazione di fine anni 60, se ricordo bene, appunto Edward Power Bix che avrebbe compiuto gli anni oggi, che appunto oggi è il 29 di marzo. Ci sono un sacco di ricorrenze nella giornata di oggi, questo infatti è divertente perché ci riempie più o meno tutta la puntata di oggi, o quantomeno gran parte della puntata di oggi la faremo a partire da ricorrenze sulla giornata appunto del 29 marzo, cioè di oggi. Intanto continua a scriverci Daniele, che c'è un po' di rimbambimento, ma il risveglio di oggi lo fa per una uscita sci alpinistica e vista la giornata, secondo me, potrebbe anche divertirsi parecchio, quindi buon divertimento a Daniele. E Maurizio invece giustamente dice che anche lui ieri sera è andato a nanna presto dopo la gara del moto mondiale da Austin, e anche lui questa mattina va parte per andare verso Trento a trovare suo zio ricoverato in ospedale. Ovviamente facciamo tanti auguri allo zio e aspettiamo ancora di sentire un po' voi man mano che vi svegliate questa mattina, sempre abbastanza presto, per ovvie questioni di cambio di ora e non potete riassorbire l'ora di differenza. Che cosa diavolo ci fate in piedi questa mattina? Noi stiamo andando verso la chiusura della prima parte, che poi dopo ovviamente sarà seguita come sempre dalla seconda e dalla terza, in cui poi ascolteremo un po' di altre cosette. Una breve chiusura con qualche nota di un Debussy passato per le mani sapienti di André Caplet, che orchestra appunto Children's Corner. Quale onore, abbiamo Gianni da Firenze che questa mattina ha messo la sveglia soltanto per ascoltare l'apertura, e invece Ivan che come tutte le domeniche mattine apre il bar in Val Brembana, quindi speriamo che chiaramente quello che faremo ascoltare stamattina sarà ovviamente oltre che piacevole per lui, che ce l'ha già detto, anche per i suoi ascoltatori. E cominciamo questa seconda parte dell'apertura musicale classica, mentre continuiamo a voler sentire da voi che cosa diavolo ci fate svegli questa mattina, per quale motivo non potete recuperare l'ora di sonno del cambio d'ora di questa notte che ci sta rimbambendo un po' tutti, ma vabbè. Tra i vari eventi di oggi, diciamo tra quello che succede oggi, uno degli anniversari della giornata di oggi, del 29 marzo, è la morte di Charles Valentin Alcan, compositore che tra i pianisti è piuttosto noto, non lo è magari altrettanto tra gli ascoltatori, o magari comincia a esserlo un po' in questi anni, essendo stato un po' in ribasso tra gli ascolti negli ultimi tempi. Allora, Alkan in realtà fa parte più o meno della stessa generazione di Liszt, di Mendelssohn, di Chopin, di Schumann, che avevano più o meno tutti la stessa età, diciamo, compositori nati tra il 1808 e 1813, cioè un po' nel giro di quel quinquennio. E Alkan fa parte un po' dei più piccini, quindi nato nel 13, che è amico di Chopin. Chopin, quando morirà molto precocemente, gli lascerà in eredità, tra virgolette, i suoi allievi, amico di Liszt, meraviglioso pianista, grandissimo virtuoso, piuttosto ossessionato dal mondo religioso. Alkan era ebreo, che è un ebreo che però, tra parentesi, si dedica molto e ne parla molto anche con altre persone allo studio non solo dell'antico, ma anche a quello del Nuovo Testamento, uno che vorrebbe musicare totalmente la Bibbia, cosa che non farà mai, e che poi appunto durante la sua vita scrive un sacco di musica estremamente interessante, tanta bellissima musica molto virtuosa, soprattutto per pianoforte, ma scrive anche musica per organo, scrive musica per varie combinazioni, una bellissima sonata per violoncello e pianoforte che ci è capitato di ascoltare un paio di volte. Quello che ascoltiamo stamattina da questo pianista, compositore davvero straordinario, è l'ultimo dei suoi studi, opera 39, 12 studi in tutte le tonalità minore, che porta un sottotitolo che è il banchetto di Esopo, con diciamo il sottotesto è la famosa vicenda di Esopo, schiavo di Xanto. Xanto gli chiede di preparare la cena che contenga tutte le portate possibili, e Esopo che serve ai convitati una lingua, perché la lingua chiaramente di per sé può dire qualsiasi, può riportare qualsiasi tipo di contenuto, quindi la lingua è l'elemento simbolico che viene scelto per questa occasione. Tutta questa cosa proprio per indicare la varietà, non tanto per raccontare la storia, è relativa al fatto che questo studio, che è uno studio piuttosto lungo, dura circa 8 minuti, è in realtà strutturato come un tema con variazioni. Questa è l'esecuzione di Marc-André Hamelin, che è un po' uno di quei pianisti specializzati in questo super virtuosismo. Questo forse ancora uno dei primi dischi che aveva fatto con Hyperion una trentina di anni fa, e quindi appunto questo curiosissimo personaggio Charles Valentin Alkan e il suo virtuosismo estremo e estremamente divertente in questo 12° e conclusivo studio dall'opera 39 e sotto le zampette di Marc-André Hamelin. E quindi gustiamoci per colazione questo banchetto di Esopo. Thank you. E si conclude così questo banchetto di Esopo, l'ultimo degli studi in tutte le tonalità minori di Charles Valentin Alcan. Brano, come avete sentito, molto divertente, molto descrittivo. Tra l'altro qualche commentatore ritiene che qua e là si sentano anche degli effetti particolarmente rumoristici all'interno del pianoforte, che sembrano quasi evocare versi di animali, che chiaramente è collegato anche con le favole di Esopo, visto che si stava appunto parlando di lui in merito alla leggenda sottostante al titolo. Charles Valentin Alcan, compositore che io vi consiglio assolutamente di approfondire, già ormai comunque diciamo di registrazioni cominciano a essercene parecchie, e intanto continuiamo ad avere commenti da voi di quale, per quale, che cosa ci fate svegli questa mattina, così non avete potuto recuperarvi con un'oretta di sonno in più, mi spiace per voi, il cambio d'ora tra ieri e oggi, e abbiamo Francesca che si è svegliata dicendo: ah, guarda che bello, c'è la musica classica già alle 6, e purtroppo devo darti una ferrale notizia, non sono le 6. E invece Marco, che giustamente si sveglia sempre con Alexa, che lo sveglia alle 7 con Radio Pop, e che si è accorto del cambio d'ora solo perché aveva lì un orologio che indicava appunto l'ora senza il cambio. Allora, altro avvenimento odierno è legato a un altro compositore estremamente interessante, quantomeno per gli organisti come me, che è Alexandre Guilmon, compositore molto molto ben noto nella Francia della seconda metà del Novecento, oggi noto soprattutto tra gli organisti perché gran parte della sua produzione appunto è organistica, ma si tratta di un autore che comunque ebbe una grande influenza un po' su tutta quella che è stato il tardo romanticismo francese. A me capita ogni tanto di parlarne, tra l'altro anche qui mi è capitato di raccontarvi un po' di cose, tra l'altro vabbè, a Parigi noto perché organista della Chiesa della Trinità dal 1871 fino al 1901, docente alla Scuola Cantorum fino a quando non muore, quindi il 29 di marzo del 1911. Tra le cose che ci ha lasciato, ce ne ha lasciate molti, secondo me una delle cose più interessanti sono le sinfonie per organo e orchestra, che tra l'altro sono una versione orchestrata delle sue sonate per organo solo, dato che qui ogni tanto mi rimprovano che non metto abbastanza musica organistica, perché ogni tanto mi arrivano suggerimenti che purtroppo non posso accogliere. Chiaramente capirete che a me piace moltissimo avere questo tipo di repertorio in ascolto all'interno della nostra programmazione. Oggi viene fuori proprio un effetto interessante perché abbiamo la possibilità di sentire un brano per organo e grande orchestra, come il primo movimento della prima sinfonia, che poi sarebbe la versione orchestrale della prima sonata per organo e orchestra, opera 42 di Alexandre Guilmon. Questa è un'esecuzione totalmente inglese perché c'è Jean-Pascal Tortelier sul podio della BBC Filarmonica e all'organo c'è Ian Tracy. Sentite un po' cosa ne dite di questa prima sinfonia di Alexandre Guilmon. Il finale della prima sinfonia per organo e orchestra di Alexandre Guilmant, compositore di cui appunto che scompare il 29 di marzo del 1911, un compositore secondo me assolutamente da riscoprire al di là di quella che è stata la sua produzione più specificamente organistica, perché comunque autore di molta molta musica interessante. E tra i personaggi che appunto scompaiono oggi, e ne parliamo in chiusura di questa parte, c'è anche uno di quei compositori meteora dell'Ottocento, meteora non tanto perché ebbe un successo scarso, poveretto, non era neanche il suo caso, ma perché morì troppo giovane e in, diciamo, prima di aver avuto una possibilità di affermarsi seriamente. Cioè, ricordiamoci che chiaramente finché stiamo parlando di 5-6-700, che un compositore venisse dimenticato dopo la sua nascita era normale, capitò assolutamente a tutti, mentre perché tutti i compositori barocchi li abbiamo riscoperti con una Renaissance, cioè con un progetto che essenzialmente le riportasse alla luce, a partire da Bach, Vivaldi, Corelli, tutti quanti hanno avuto un processo del genere più o meno avanti all'interno della storia. Mentre invece chiaramente la fama dei compositori dell'area romantica è dovuta o all'aver mantenuto quella fama da allora fino a oggi, oppure dall'essere stati a un certo punto recuperati dall'oblio, perché e questo può avvenire per due ragioni: o perché sono stati compositori che magari hanno avuto successo per qualche anno e poi sono stati abbandonati dal repertorio, oppure perché, come in questo caso, sono compositori morti purtroppo prima di aver raggiunto un riconoscimento sufficiente da parte di quella che era la scena musicale. In questo caso è il caso di Ugo Steele, compositore nato a Fulda e poi morto a Kassel, che purtroppo ci lascia per una meningite a soli 22 anni nel 1848, anche lui proprio il 29 marzo. E a Steele fu dedicato un po' di anni fa, non mi ricordo esattamente, una decina d'anni fa, 10-15 anni fa, un bel disco di liriche per voce e pianoforte da Eleonora Contucci e da Costantino Mastropremiano, ottimo fortepianista, che è stato anche il nostro ospite qui a Radio Popolare, in particolare l'anno scorso, quando approfondimmo un po' la scomparsa di Alfred Brendel. Nell'ultimo minuto che ci manca prima della chiusura ci godiamo proprio uno dei lead, in questo caso il saluto di primavera di Ugo Steele, appunto Eleonora Contucci, Costantino Mastropremiano. E questo è il breve saluto di primavera, il primo dei lead opera 2 di Ugo Steele, altro compositore che siamo andati un po' a ripescare, anche perché oggi appunto è l'anniversario della sua scomparsa. Noi fra pochi secondi andiamo in pausa e torniamo dopo, fra poco, con la terza parte dell'apertura musicale di questa mattina. Io sono sempre Carlo Centemeri e continuiamo a voler sapere perché questa mattina avete dovuto comunque svegliarvi per ascoltare l'apertura nonostante il cambio dell'ora. Poi durante l'ultima parte dovremo parlare anche un po' di questioni di cronaca recente, quindi un pochino meno oziose. Quindi restate con noi, ci risentiamo tra poco. Thank you. E dalle dita di Roberto Loreggian, queste erano le partite diverse di follia di Bernardo Pasquini, sicuramente uno dei più importanti compositori del barocco italiano, con una delle sue composizioni probabilmente più conosciute all'interno delle sue opere per tastiera, perché siamo passati a parlare di organi barocchi. Innanzitutto buongiorno a quelli che ci sono aggiunti adesso. Io sono Carlo Centemeri, questa è l'apertura musicale classica. SMS, Telegram e WhatsApp sempre al 331 621 4013, e email a diretta @popolarenetwork.it. Nella fattispecie ringraziamo sempre tutti i nostri amici che continuano a scriverci, Claudio, un altro ascoltatore perché è un prof di tecnologia alle scuole medie che non si firma, che però chiaramente è sveglio perché sta correggendo compiti, ti capisco molto bene per questioni di ascendenza familiare. Nel frattempo abbiamo Paolo che invece anche lui in giro per parenti, Donatella che non può perdersi la trasmissione, diciamo che tutti quanti siamo sempre la nostra bella famigliola mattutina. Comunque, dicevo, siamo passati ad ascoltare musica antica, musica italiana, seicentesca, eccetera, in questo caso Bernardo Pasquini. Questo perché in questo momento sta succedendo una cosa della quale abbiamo parlato ieri a Rotoclassica. Io vi ricordo che il sabato alle 15 va in onda Rotoclassica, che è una trasmissione che cerca di fare la maggiore quantità di attualità e informazione possibile sul mondo della musica classica, che non è un mondo fatto solo di persone che suonano musica, sono contente, si prestano i dischi e vanno ai concerti. Il mondo della musica classica ha tante realtà che accadono un po' tutti i giorni di vario tipo, che noi cerchiamo sempre di raccontarvi ogni sabato pomeriggio alle 15 e poi in podcast. Nell'edizione di ieri abbiamo cominciato ad annunciare una situazione che è di una gravità assoluta, veramente di una gravità mostruosa, legata a una collezione che si trova a Bologna al Museo di San Colombano. Magari appunto qualcuno dei bolognesi all'ascolto, so che ce ne sono tanti, la conosce. Si tratta della collezione Tagliavini, che fu donata da Luigi Ferdinando Tagliavini nel 2007, lui poi morì nel 2017, ed era la sua collezione personale di strumenti musicali antichi, parliamo di diverse decine di strumenti, è una collezione importante di strumenti a tastiera, e della sua biblioteca unita a quella di Liue Tamminga, altro grande studioso e a lungo anche organista della Basilica di San Petronio. Allora, sull'importanza di Tagliavini come studioso all'interno del recupero della musica antica, in particolare italiano, è stato scritto tantissimo e probabilmente non si dirà mai abbastanza su quello che ha fatto. Alcune scelte magari anche discutibili, ma la sua energia, la quantità di attività che ha fatto e quello che ha prodotto non merita nessun tipo di discussione. Ora, questa collezione, che chiaramente è importante, deve essere mantenuta viva, gli strumenti devono essere suonati, restaurati, visitati e fruiti, fu data con un lascito a Carisbo, alla Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna, appunto nel 2007, e in questo lascito c'erano scritte alcune condizioni specifiche che servivano proprio a vincolare questo lascito, che vediamo è un lascito importante di un bene culturale importantissimo. Tra le varie condizioni c'era il fatto chiaramente che la collezione dovesse essere continuata a far vivere, dovesse essere a disposizione sia di visitatori che di studiosi che di musicisti, chiaramente per farci concerti, dischi, tante altre cose, ma altrettanto che dovesse essere dotata di un conservatore professionista, quindi parliamo di una figura di tipo museale, e altrettanto anche di un laboratorio di restauro interno per prendersi cura di questi strumenti. Ora, la Carisbo ha fatto sapere questa settimana che non hanno rinnovato il contratto alla conservatrice attuale e hanno fatto capire che non hanno assolutamente intenzione di nominarne uno, anzi hanno detto che essenzialmente sarà il conservatorio a occuparsi di questi strumenti. Ora, lo chiarisco per tutti quelli all'ascolto che non sono familiari col mondo della musica. Conservatore e conservatorio sono semplicemente due parole assonanti, non hanno nulla a che fare l'una con l'altra, e un conservatore di un museo è un ruolo particolare, importante, che richiede conoscenze che vanno chiaramente dalla musica al restauro, alla conoscenza dell'organologia, a tante altre cose ovviamente. In questo momento il fatto di fare il ragionamento di tipo "ma è roba di musica, diamola al conservatorio" non sembra indicare una particolare comprensione dell'importanza del bene. Quindi, per non vedere l'ennesimo museo che viene chiuso semplicemente perché tenere aperti i musei costa troppo, Ecco, c'è in questo momento una petizione su Change.org per questo museo, appunto, di San Colombano, perché venga presa chiaramente una scelta, venga fatta una scelta importante perché questo museo sia tenuto aperto, perché si tratta di una collezione importantissima. E in secondo luogo c'è da dire che è arrivata una notizia giovedì o venerdì, si è letta sui giornali, in cui essenzialmente la Fondazione Cassa del Risparmio di Bologna, che ha ricevuto questa donazione, sostiene sostanzialmente che negli anni in cui l'ha contenuta, essenzialmente questa collezione non le ha fruttato abbastanza e quindi di conseguenza lei ci ha investito abbastanza per tenerla restaurata e tutto, e quindi riterrebbe che a questo punto i suoi obblighi verso la donazione si possano ritenere esauriti. Ora, a parte che questo discorso, sinceramente, non lo so, non voglio fare commenti perché finirei nella diffamazione, però il concetto è: nel momento in cui hai un bene culturale di cui devi prenderti cura, se questo bene culturale non ti frutta abbastanza, è un problema tuo, nel senso, chi gestisce un museo e altro in pratica dovrà poi lui occuparsi della comunicazione, degli eventi, di farlo conoscere, di farlo percepire come un valore, chiaramente, altrimenti la conservazione di un bene culturale è un dovere e basta, non si può stare a discutere e dire ma non mi rende abbastanza quindi lo cedo. Non ti deve rendere, è un bene, lo devi custodire, zitto, basta, silenzio. Okay? Cioè, quello è quello che si fa con i beni culturali, non stiamo parlando di merce da mettere su eBay o su Catawiki. Quindi, per favore, seguite questa iniziativa perché è estremamente importante, perché appunto dobbiamo smetterla con questo discorso tipicamente italiano del fatto che, come disse un ministro anni fa, per carità, indubbiamente la cultura e il turismo sono il petrolio dell'Italia, indubbiamente, ma questo non vuol dire prendere e smerciare tutta quella che è i beni culturali italiani come se fossero un qualcosa da trasformare unicamente in soldi. Soprattutto la questione è che se non si fa cultura prima, cioè non si forma la gente, è chiaro che nessuno avrà mai contezza dei beni culturali. Purtroppo noi vogliamo utilizzare i nostri beni culturali solo come merce e avere persone che ci circondano, questo lo vediamo nelle scuole, in televisione, un po' da tutte le parti, che siano ignoranti come capre, ma in pratica pensino che a un certo punto l'Italia verrà riempita dai biglietti che la gente paga durante i concerti, e questo chiaramente è un discorso che non sta né in cielo né in terra. Scusate, Annalisa dice: cosa dice la sovrintendenza? Stiamo parlando di un bene privato che in questo momento, appunto, fin tanto che non viene danneggiato in qualche modo, rimane lì, cioè nessuno gli ha fatto nulla in questo momento, semplicemente il problema è all'interno del vincolo dell'ascito. Il vincolo dell'ascito dice che ci deve essere un conservatore, la sovrintendenza non mette il vincolo della presenza di un conservatore per ogni bene culturale. Qui il problema è che in pratica non viene fatto nulla di illegale, ma viene contraddetta la richiesta iniziale del curatore, che chiedeva appunto che questi beni venissero trattati e curati come meritano. Per il resto è un museo che continua a essere e che la fondazione ha deciso che essenzialmente nel giro di qualche tempo vorrà restituire ai legittimi proprietari originali, cioè gli eredi del maestro, il che chiaramente sembra una cosa folle considerando che appunto la donazione fu fatta a un ente importante proprio perché aveva la capacità di poterlo mantenere, e questo è assolutamente un discorso che sembra avere sembra essere assolutamente illogico, nel senso che è chiaro che qualcuno si occupa di dare un bene così importante a qualcuno che lo possa mantenere, se per questo qualcuno a un certo punto dice basta, non lo mantengo più. Il problema è un po' fastidioso, però appunto è una cosa che si sta evolvendo, la stiamo leggendo sui giornali, vi terremo informati su Rotoclassica, che non va in vacanza neanche per Pasqua, e voi comunque chiaramente seguitela, perché ovviamente, come tutte le cose relative ai beni culturali, non trova tutto questo spazio all'interno dei giornali generalisti, si trova un po' nelle pagine locali e qualcosetta nei giornali di musica. Noi come Rotoclassica appunto continueremo a indagarla, seguiteci e appunto se potete firmate la petizione che c'è su Change.org. E per rasserenarci un attimo sentiamoci appunto, visto che siamo in argomento del strumenti a tastiera italiani, un bello Scarlatti sotto le dita di Scott Ross.
Thank you.
E siamo arrivati quasi alla chiusura della puntata di oggi, appunto di notizie un po' gravi. Questa settimana ce ne sono altre, riguardano anche altri enti in Italia, diciamo, con gestioni che rischiano pesantemente di mettere, di mettere in pericolo decenni di importanza a livello nazionale, se non internazionale, ma appunto tutto è raccontato nella Rotoclassica di ieri, che potete recuperare come podcast sul sito tramite l'app. Noi siamo arrivati quasi alla chiusura dell'apertura classica di oggi. Io sono sempre Carlo Centemeri, sono contento di essere stato con voi e di tantissimi, dei tantissimi che, nonostante appunto l'ora infausta, hanno scritto questa mattina, e magari tanti altri che hanno invece anche semplicemente ascoltato. Dopo di me in GR e poi la rassegna stampa, che questa mattina vede presente Laura Silvia Battaglia. Io vi ricordo che quando volete fare due chiacchiere con me o di qualsiasi argomento, approfondire, far domande o semplicemente stare in contatto, mi trovate su Facebook oppure su Instagram come Carlo Centemeri. Sono sempre contento di avervi lì tra i contatti, tra i follower, eccetera, eccetera. Oppure che se andate sul mio sito carlocentemeri.it, nella sezione contatti ci sono tutti i modi per stanarmi. E la puntata di oggi la passiamo con un altro compleanno che avremmo festeggiato oggi, purtroppo non lo festeggiamo perché la protagonista di questo compleanno è mancata 3 anni fa, nel 2023. Ci porta a una sessione che avviene nel 2000, intorno al 1959-60, è quella in cui Stan Getz, sassofonista americano, che si è molto interessato al discorso della bossa nova, fa una sessione di lavoro con un grande cantante di bossa brasiliano, cioè João Gilberto, e al pianoforte, nonché autore di molti brani, è Antonio Carlos Jobim. Lo racconto per il fatto che Stan Getz parla solo inglese, João Gilberto parla solo brasiliano, ma la moglie di João Gilberto, che in quell'occasione è lì semplicemente come accompagnatrice, parla inglese e traduce un po' appunto dall'uno, tra l'uno e l'altro, e rende un po' possibili queste sessioni. La questione è che le viene anche chiesto di cantare qualche linea in inglese all'interno di alcuni dei brani registrati, e la moglie appunto di João Gilberto si chiama Astrud Gilberto e sarebbe stata poi destinata a una carriera importante e come cantante appunto di bossa, di musica brasiliana. E la prima sessione a cui partecipa, ci partecipa totalmente per caso, è proprio quella di questo bellissimo album classicone Getz Gilberto, e appunto tra cui fra poco sentiremo la voce di Astrud Gilberto, che poi dopo fa tutta la sua grande carriera, ma che comincia appunto praticamente per caso per cantare le righe in inglese all'interno di questa primissima registrazione, un po' non la prima in assoluto, ma una delle prime registrazioni di Garota de Ipanema, quindi The Girl from Ipanema. Le parole e la musica sono di João Carlos Jobim, Stan Getz sassofono, la voce e la chitarra sono di João Gilberto, e fra poco sentiremo anche la voce di sua moglie Astrud Gilberto, che era lì assolutamente per caso, a cui facciamo tanti 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 auguri, visto che oggi sarebbe stato il suo compleanno. Una buona mattina, una buona domenica a tutti, spero di sentirvi presto. Chiaramente poi noi con la classica e con tutto ci sentiamo il giovedì sera con Labirinti Musicali, oggi pomeriggio 15:35 con Ricordi Archivio, poi l'apertura musicale classica, poi Rotoclassica. Insomma, vi rompiamo le scatole da tutte le parti, quindi speriamo non ne abbiate mai troppo di noi. Buona domenica a tutti da Carlo Centemeri, ciao. And tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes, each one she passes goes ah. When she walks, she's like a samba that swings so cool and sways so gently, that when she passes, each one she passes goes ah. So sadly, how can he tell her he loves her? Yes, he would give his heart gladly, but each day when she walks to the sea, she looks straight ahead, not at he. The girl from East.
knows he smiles, but she doesn't see. Mm-hmm.